da un libro di qualche anno fa, scritto da Alberto Tridente. Tridente era un sindacalista italiano, ma molto attento a quello che avveniva dall'altra parte dell'Atlantico. Si legge una sorta di ricordo. Questo il libro è Dalla parte dei diritti, è uscito tanto tempo fa, appunto. Alberto è morto 6-7 anni fa, credo. E lui era stato presente ai funerali di Monsignor Romero. Abbiamo detto prima che volevamo parlare di questo anniversario, questo quarantennale, e lui raccontava l'assassinio di Monsignor Romero, avvenuto appunto il 24 marzo dell'80, che, come il fatto era scioccante, apparve su tutte le prime pagine dei giornali del mondo. Ci si accorgeva dell'esistenza di un piccolo e poco importante paese nel quale una sanguinosa e dilagante violenza fascista non esitava a colpire un vescovo o anche chi semplicemente invocava la pace nella giustizia. La classe militare e i più ottusi e feroci oligarchi erano i mandanti dell'assassinio di Romero. Le bande paramilitari al loro servizio erano gli esecutori dell'orribile omicidio. La ragione dell'assassinio parlava troppo di giustizia, di poveri e alimentava l'odio di classe comunista.
Ecco, appunto, 40 anni fa, il 24 marzo dell'80, Oscar Romero è stato assassinato da un cecchino mentre diceva messa. Questo omicidio è stato orchestrato sicuramente in parte dall'estremista di destra e leader dello squadrone della morte, da Buisson, e ha contribuito a far precipitare definitivamente il Salvador in una guerra civile di 12 anni in cui sono morte oltre 75.000 persone. Abbiamo pensato che questo, appunto, anniversario fosse l'occasione tanto di così delineare un po' la figura di Romero e collocarla, senza appunto volerlo, come dire, mitizzare. Lui stesso, insomma, partiva da posizioni conservatrici e poi via via nel corso della sua vita si è avvicinato alla teologia della liberazione, principalmente, quindi appunto adottando una prospettiva in qualche modo di denuncia rispetto agli abusi tanto dello Stato quanto del capitale nei confronti dei diseredati della terra in Salvador, ma più che altro per portare l'attenzione su quanto sta avvenendo in questo periodo, appunto, nello Stato del Salvador, tanto a livello, appunto, di violenza sociale legata diciamo anche alla presenza di gang, che è una delle tematiche che negli ultimi anni ha ricevuto più risalto mediatico, tanto riguardo al recente, diciamo, patto, accordo di riconciliazione che è stato, come dire, fatto passare, ma che ha sicuramente il sapore di una ennesima impunità, come per altri accordi di riconciliazione in altri stati del Mesoamerica e dell'America Latina. Insomma, di tutto questo vorremmo parlare, magari appunto innanzitutto un racconto di chi era Oscar Romero, con Alfredo Somoza, che abbiamo con noi ai microfoni.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Ciao.
Allora, come dicevo, se vuoi magari partire da raccontare brevemente chi era Romero e che significato assume, come dire, la ricorrenza del quarantennale del suo omicidio all'interno del Salvador di oggi.
Tu ti trovavi in Brasile in quel periodo, giusto?
Sì, in quel momento, diciamo che era una situazione di clandestinità, quindi... ed è appunto di rifugio clandestino, perché il Brasile era sotto la dittatura, quindi in realtà erano tempi quando muore Romero, praticamente quasi tutto Sud America era ancora sotto la dittatura, cominceranno a finire qualche anno dopo. E Romero, come è stato giustamente detto, non nasce progressista, anzi è piuttosto legato ai settori conservatori della Chiesa. Ma ci sono alcuni eventi nella sua vita che lo portano un po' a cambiare, non tanto a cambiare posizione, perché lui non diventerà mai membro del Teologia di Liberazione, però a fare delle scelte nette su ciò che succederà nel suo paese. E cosa succede nel paese? Che il Salvador diventerà il caso più importante e più eclatante di quello che all'epoca si chiamava conflitti a bassa intensità, cioè quei conflitti durante la Guerra Fredda, nei luoghi dove non potevano scoppiare delle guerre vere e proprie, dove le due potenze dell'epoca, Stati Uniti e l'Unione Sovietica, si combattevano attraverso attraverso degli intermediari, cioè in terza persona. Nel caso del Salvador, a differenza di altri paesi, possiamo parlare di una vera e propria guerra, con un saldo terribile di più di 200.000 vittime, di un paio di milioni di persone che scapperanno dal Salvador, che vedeva da un lato lo Stato salvadoregno sostenuto apertamente dagli Stati Uniti con assessori, con truppe cammellate in sostanza, e dall'altro lato il fronte Farabundo Martí, che aveva il sostegno del Nicaragua sandinista, di Cuba, degli Unione Sovietica, quindi classico schema di conflitto di quei tempi. Ecco, Arnulfo Romero si trova in questa situazione senza essere, di suo, di parte, nel senso che lui non era sicuramente né organico né vicino al fronte Farabundo Martí, ad esempio, ma quando comincia a vedere che gli squadroni della morte, soprattutto il piattone Atacatl, che poi avrà un ruolo importantissimo nel massacro che in qualche modo chiude simbolicamente questo conflitto del 1989, cioè la morte dell'assassinio dei gesuiti nell'Università del Centro America, dove vengono appunto trucidate sei gesuiti sacerdoti e due donne, la donna di servizio e sua figlia. Ecco, c'era soprattutto questi reggimenti che erano stati creati e addestrati negli Stati Uniti nella Scuola delle Americhe, che all'epoca si trovava in Panama. Ecco, quando lui comincerà ad avere notizie delle stragi di civili, di persone che non c'entravano nulla col conflitto, saranno additati apertamente questi gruppi, lui sceglie da che parte stare e comincia appunto a schierarsi, non a schierarsi politicamente col fronte Farabundo Martí, ma a chiedere, a denunciare pubblicamente ciò che stava succedendo, soprattutto la politica genocida che portava avanti l'esercito. Infatti lui avrà un primo terribile avvertimento con l'assassinio di Marilena García, una sua assistente, e poi il 23 marzo del 1980 farà il suo famoso appello all'esercito e agli uomini di armi delle vari corpi salvadoreni, dicendo che non devono ubbidire chi gli dice di ammazzare la gente, che devono rispettare i principi della religione e il principio soprattutto di non uccidere, rivelandosi a chi dà questo tipo di ordini. Questa è stata la firma della sua sentenza di morte, che arriverà nemmeno 24 ore dopo. Tra l'altro il mattino del 24, prima che fosse ucciso durante una messa in chiesa di un ospedale, la destra pubblicherà una foto di Papa Giovanni II con un ammonimento che aveva fatto un tempo prima, non riferito a questa situazione, cioè che i sacerdoti non devono far politica perché devono stare al di sopra delle parti. Quello è stato l'ammonimento come per dire: non sei coperto dal Vaticano, tu che sei arcivescovo di Salvador. E qualche ora dopo questo avvertimento viene ucciso davanti ai fedeli durante la messa, e questa è la motivazione principale per la quale in questo momento, anzi con questo Papa, con Papa Francesco, è diventato santo, perché il fatto di morire durante la celebrazione liturgica è ovviamente uno dei motivi che portano alla santità, causa che è stata archiviata dal Vaticano fino al 2014, quella di Romero, che era palesemente doveva finire come è finita, e che è stata ripescata da Papa Francesco, portata a termine a tempo abbastanza da record.
Certo, nel frattempo appunto c'era stato l'intervento di Wojtyla, che sono ben note le posizioni che aveva assunto in merito alla vicenda. Io ti chiederei, passando invece allo scenario attuale, l'omicidio di Romero, poi si è innescata una guerra civile che è durata anni, e tu hai sottolineato ovviamente il ruolo centrale degli Stati Uniti in questo conflitto. Ti vorrei chiedere il ruolo degli Stati Uniti anche nel post-conflitto rispetto alla questione della presenza di queste gang di cui si sta parlando e si è parlato molto, che sono sorte di fatto da, dalle innumerevoli persone che sono fuggite comunque dal Salvador verso gli Stati Uniti, in particolare a Los Angeles, dove si sono formate appunto queste bande che poi sono anche tornate di fatto in Salvador.
Sì, no, sono intimamente legati questi fatti, perché appunto quei paio di milioni di profughi salvadoregni in buona parte finirono negli Stati Uniti e finirono soprattutto a Los Angeles, nella zona metropolitana di Los Angeles in California, dove arrivando si sono trovati, era l'epoca delle famose bande che Hollywood ci ha immortalato in diversi film, no? Queste bande armate che controllavano la città di Los Angeles, i salvadoregni sono trovati totalmente senza protezione, in un clima, ovviamente erano andati a vivere nelle periferie, un clima dove tutti erano organizzati militarmente, quindi sono diventati vittime facili di queste bande, finché si sono dovuti organizzare anche loro per difendersi. È lì che nascono la Mara Salvatrucia, la 13, quella che c'erano del solito nel nome delle vie di Los Angeles dove sono nate queste mare. Allora, queste bande che a Los Angeles all'epoca controllavano una serie di traffici, ma che erano anche le specie di comitati di autodifesa, verranno in qualche modo stroncate, soprattutto quando Ronald Reagan diventa governatore della California, cioè, anzi, essendo stato governatore della California quando diventa presidente, ma ancora soprattutto più avanti durante il governo di Bush padre, che verranno come politica, diciamo, di annientamento di queste bande, gli Stati Uniti rimpatrieranno gli aderenti a queste bande che non erano nati negli Stati Uniti, e quindi c'è un rimpatrio forzato di decine di migliaia di salvadoregni, di guatemaltechi, di nicaraguensi e di honduregni che magari erano arrivati negli Stati Uniti quando avevano sei mesi, quando avevano un anno, quando avevano due anni, che non conoscevano nemmeno il paese dove erano nati, perché erano cresciuti nelle città degli Stati Uniti, che sono ritrovati, caricati su un aereo e sbattuti nei loro paesi di origini, appunto, dove non avevano niente, dove nessuno li voleva, tra l'altro, perché venivano rimpatriati come criminali, anche se poi senza accuse senza accuse formulate, e in poco tempo semplicemente hanno riprodotto in questi paesi ciò che avevano imparato a Los Angeles, con la differenza che negli Stati Uniti lo Stato esiste, io ogni tanto uso il pugno di ferro, in Centro America lo Stato è una finzione. Quindi queste bande non sono più diventate, diciamo, dei gruppi di autodifesa devianti, ma sono diventati delle mafie locali che hanno cominciato a gestire pezzi importanti di economia, che sono entrati ad esempio nella distribuzione della droga, c'è il narcotraffico, violenze, ricatti, sequestri, e sono dichiaratamente in guerra contro lo Stato. Perché gli Stati sono così deboli? Innanzitutto per motivi storici. Il Centro America, lo diceva già Simón Bolívar, non doveva essere quello che è diventato, doveva essere tutto un unico paese federato probabilmente al Messico, mentre invece è stato, la storia l'ha frammentato perché sia più facilmente controllabile, ma soprattutto perché i paesi centroamericani sono mai risollevati dai conflitti che hanno vissuti, tutti, tranne Costa Rica, tutti hanno vissuto dei conflitti terribili, sono mai risollevati da questo, pur essendo integrati totalmente nell'economia statunitense. Cioè, gli Stati Uniti, che sul Centro America hanno un controllo di vita o morte, tra l'altro sono stati incorporati nell'economia statunitense attraverso l'accordo, il CAFTA, che è l'estensione del NAFTA ai paesi centroamericani, non ha mai investito un centesimo perché le condizioni di vita di quei paesi fossero meglio di quello che sono, cioè un disastro. È semplicemente un serbatoio di manodopera a basso costo che produce alcuni prodotti di esportazione per gli Stati Uniti come la frutta e poco più, e che è diventato da una risorsa per loro, è stato storicamente considerato una risorsa, semplicemente un problema. Cioè, i principali soci di affari che sono divisi dal muro, e la principale promessa del Presidente degli Stati Uniti è alzare più il muro, ma stiamo parlando del Messico, che in questo caso c'entra poco, ma comunque il Messico, che è il paese confinante, il Centro America, che è una appendice economica degli Stati Uniti, ma che gli Stati Uniti non vogliono assolutamente riconoscere come soci. Quindi ecco, in questo contesto qua, i fatti degli anni 80 e 90, perché ricordiamo che poi finito il conflitto in Salvador era attorno al 1990, iniziò ad esempio in Guatemala, ecco, i conflitti degli anni 80 e 90 finirono definitivamente per indebolire i paesi centroamericani, per renderli diciamo in qualche modo appendici economiche e culturali anche degli Stati Uniti, e in questo contesto ciò che era successo durante il conflitto con i rifugiati che sono diventati pandilleros, cioè appartenenti alle gang negli Stati Uniti, è stato che hanno avuto un terreno fertile per conquistare velocemente una posizione preeminente, rinforzata dall'alleanza col grande cartello della droga, perché ovviamente loro non producono la droga ma semplicemente la spacciano.
Ecco, quindi insomma, 40 anni dall'omicidio di Romero, possiamo tranquillamente affermare che insomma la guerra di fatto continua, ed è una guerra che si interseca enormemente con le dinamiche appunto del capitale transnazionale, dell'imperialismo statunitense, come giustamente ricordavi, in tutta la regione dell'America centrale. A questo proposito ti vorrei chiedere ancora un commento proprio sul ruolo attuale degli Stati Uniti relativamente diciamo ai movimenti migratori di persone dal Salvador, al ruolo che hanno avuto nel anche proprio fattualmente finanziare gruppi di paramilitari che eseguono delle esecuzioni sommarie in Salvador di migranti che vengono rimpatriati dagli Stati Uniti. Sono usciti vari rapporti appunto in questo senso negli ultimi mesi, ed è una vicenda abbastanza, come dire, emblematica di come gli Stati Uniti pensano di come dire risolvere il problema di questa manodopera eccedente nei loro territori.
I Stati Uniti vivono una schizofrenia acuta su questo tema qua, perché la loro agricoltura, l'agricoltura del sud degli Stati Uniti, della California, che è il principale stato agricolo degli Stati Uniti, senza l'apporto della manodopera stagionale e clandestina di bracciantato che arriva dal Messico e Centro America, chiude domani, e questo lo sanno benissimo. E non è soltanto quello, perché anche nella California, che di uno stato che ha una popolazione equivalente a quella di un paese, ci sono una valanga di impieghi nel settore dei servizi, dai giardinieri alle colf eccetera, che diciamo tenuto in vita grazie appunto a questo continuo afflusso di migrazione clandestina che comunque ha dei margini di mobilità superiori a quella che c'è in Europa, perché il clandestino in Europa difficilmente potrebbe fare quel lavoro che invece fanno gli Stati Uniti, perché noi troviamo clandestini anche nell'industria. L'industria della carne è piena di clandestini, sappiamo anche dei documentari che hanno raccontato quella realtà. Da noi in industria attualmente sarebbe impensabile che ci fossero persone non in regola con quel permesso di soggiorno. Comunque, detto questo, da un lato loro sanno bene che hanno una dipendenza per tutta una serie di lavori, dalla manodopera a basso costo, perché il clandestino a basso costo è senza tutele; dall'altro lato è diventato il fantasma da agitare davanti a un paese che si è impoverito, davanti a un paese nel quale ci sono delle sacche di disoccupazione provocate dalla globalizzazione. E quindi c'è anche un tema legato alla sicurezza, perché poi c'è il tema del narcotraffico che arriva dal Messico, è diventato uno strumento nella lotta politica da parte dei repubblicani, cioè da parte di Donald Trump. Ovviamente i democratici non hanno mai agitato questo fantasma. Quindi ecco, gli Stati Uniti oggi diciamo in qualche modo, da un lato stanno cambiando pelle, perché l'immigrazione è uno degli elementi costituenti di quel paese e oggi per qualcuno non è più così, e dall'altro lato si interrogano sul rapporto con questa zona. Quello che a me stupisce personalmente è che non si alzino voci negli Stati Uniti per proporre un piano economico per il Centro America, per evitare che la gente debba disperatamente emigrare. Cioè, in Centro America ci sono due motivi per i quali la gente scappa: il primo è l'insicurezza, cioè la violenza generata da quel vuoto di cui parlavamo, le bande, quindi gente che scappa per salvarsi la vita proprio; e il secondo è la povertà, chiaramente. ma sono paesi ridicolmente piccoli rispetto agli Stati Uniti, cioè sono, hanno un'economia che equivale a quella, un paese come il Salvador ha un PIL che equivale a quello di qualche quartiere di New York. Quindi per un paese come gli Stati Uniti, se volesse veramente darsi una politica per il Centro America e il Messico, visto che secondo loro è un problema, in parte lo è veramente un problema, e chiaramente la cooperazione loro dovrebbe essere sul filone della sicurezza, cioè il narcotraffico, diciamocelo chiaramente, non finisce perché non si vuole che finisca, quindi decidere sul serio come comportarsi su quello e di conseguenza collaborare sul tema della sicurezza interna, e secondo lanciare un piano economico che possa risollevare quei paesi non potrebbero mai essere concorrenziali con gli Stati Uniti, è ridicolo pensarlo, però potrebbero sicuramente hanno sicuramente delle grandi potenzialità su tutta una serie di settori ai quali non possono accedere per mancanza di capitale e conoscenza. L'industria della trasformazione, se quei paesi non si trasforma praticamente nulla, ma se potessero appunto trasformare le materie prime, già sarebbe una quantità di impiego aggiuntivo, di buon impiego aggiuntivo, e una possibilità di ricchezza per il paese. Ecco, questo è un tema che è scomparso dalla politica statunitense, che si dibatte tra le chiusure estremistiche tipo Trump o dalle posizioni pietistiche, facciamo entrare tutti, che non riceve nulla, perché chiaramente i problemi Centro America non li risolvi lasciando entrare tutti gli Stati Uniti, ma evitando che quella gente debba scappare dai loro paesi. Quindi ecco, invece il tema dello sviluppo e quindi di una politica di cooperazione allo sviluppo verso Centro America, visto che si tratta di un loro hinterland, è un tema totalmente assente, del grande, diciamo, il grande fantasma di questa situazione.
Ecco, invece un tema appunto presente è quello di cui parlavamo prima, ovvero appunto della guerra civile. Ti volevo chiedere un commento su una questione di cui appunto forse ai microfoni della radio non si è parlato, cioè della legge sulla riconciliazione, che è stata denunciata di fatto come una amnistia mascherata.
Sì, diciamo che in America Latina c'è stato un solo processo vero ai responsabili di stragi e di dittature, che è stato quello che si è fatto nel 1985 in Argentina, perché la dittatura crollò dopo aver perso una guerra, e quindi siamo un caso unico nella storia latinoamericana, anche a livello internazionale, perché di solito in nessun paese attraverso la propria giustizia è stato fatto un processo alla storia. Quando è successo, come a Norimberga, erano i vincitori che giudicavano i vinti, ma un po' diverso. E tutti questi tentativi di pacificazione, di dialogo, un po' in qualche modo si ispirano al modello sudafricano, quello che fu scelto alla fine dell'apartheid per evitare ulteriori fratture, e quindi un sistema che prevede di trattare più o meno tutti sullo stesso piano, vittime e carnefici, basta che uno si penta, che faccia pubblica ammenda e più o meno si chiude lì. E quindi certamente è un'amnistia strisciante. D'altra parte bisogna che si diano le condizioni per poter giudicare una categoria che si trova quasi tutta all'interno degli eserciti, quando gli eserciti continuano ad essere un potere forte del paese. E attenzione, in questa fase ancora di più, perché in questa fase di crisi economica e politica, che adesso si è aggravata con la vicenda del coronavirus, gli eserciti latinoamericani tornano ad avere protagonismi che uno non pensava fino a poco tempo fa che sarebbe successo, come in Venezuela, dove la situazione è tenuta in piedi dall'esercito, ma anche in Brasile, dove l'esercito, cioè i generali sono entrati a manciate nel nuovo governo di Bolsonaro, o in Bolivia, dove sono stati decisivi per gli eventi politici del mese di novembre, o in Cile, dove sono usciti per strada di nuovo per garantire sicurezza. Quindi ecco, il momento in cui ipotizzare di giudicare persone che fanno parte delle forze armate dell'America Latina è piuttosto complicato.
Con questo hai già risposto in parte alla domanda che volevo farti, e cioè invece quali erano le conseguenze che potrebbero derivare da quell'assassinio, ma anche da tutto quello che c'è stato attorno all'assassinio di Romero, per il sud, per il cono sur, per la parte del Sud America.
Per il cono sur in questo momento sono paesi che hanno una situazione anzitutto sono paesi che, diciamo, di un peso e una consistenza ben diversa di quella centroamericani, ma anche che hanno una lontananza abbastanza marcata dagli Stati Uniti da molto tempo. Cioè, in Sud America gli Stati Uniti conticchiano, non contano, penso che conta probabilmente di più la Cina in questo momento. Venezuela poi apertamente, sono la Cina e Russia che tengono in piedi la situazione, l'Europa conta parecchio, quindi ecco, diciamo, è molto più sfumato in Sud America, ma in Sud America c'è una crisi notevole in quanto paesi produttori di commodities che in questo momento sono in crisi nera, e soprattutto c'è una usura veloce della democrazia. Abbiamo avuto fenomeni di tentativi riusciti o mancati di strappi alle regole che ormai non sono più l'eccezione ma quasi la regola. Ne abbiamo visto di ogni: parlamenti paralleli in Venezuela, plebisciti persi in Bolivia che poi non vengono, diciamo, non vengono rispettati da chi li perde, stato di assedio, torno dei militari in Cile quando questo è previsto in situazione di guerra. Cioè, ne abbiamo visto veramente in Paraguay tentativi di colpo di Stato almeno un paio di volte, in Colombia situazione totalmente allo sbando per quello che riguarda gli accordi di pace. Quindi in realtà ne abbiamo visto tante, l'instabilità del Perù che ha già bruciato un paio di presidenti. Quindi è una situazione piuttosto complicata quella del Sud America in questo momento, ma il legame con ciò che fanno o non fanno gli Stati Uniti è molto più sottile rispetto al Centro America. Ecco, Sud America fondamentalmente ha problemi propri, problemi della politica, problemi delle società, problemi economici, ma è rimane molto più libera rispetto al Centro America per trovare soluzioni e per rovinarsi da sole. Quindi è un po' diciamo che le istanze e l'onda lunga di ciò che è successo in Centro America con Romero, ricordiamo che era già successo nel decennio precedente in Sud America, perché la notte dell'America Latina comincia negli anni 60 in Brasile, negli anni 70, avanti negli anni 70 in Uruguay, in Argentina, in Cile e in Perù, poi negli anni 80 arriva in Centro America, quindi è cominciato, diciamo, dal luogo più lontano, quella che è stata la lunga notte della democrazia in America Latina, per poi arrivare e poi concludersi negli anni 90 con gli ultimi conflitti centroamericani.